Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. I protagonisti della nostra storia di oggi sono due artisti, moglie e marito, affascinati dagli oggetti. Lei firma manufatti tessili, lui ceramiche e gioielli, ma non soltanto. Ho il piacere di presentarvi, o meglio ripresentarvi perché sono stati già ospiti della Radio Vaticana, Enrico Pinto e Cecilia Natale, che tra pochi giorni inaugureranno a Roma alla casina, al museo della Casina delle Civette, per il museo di Villa Torlonia, la mostra Incontrare le cose dal 5 ottobre al 24 novembre. Benvenuti. Infatti. Cecilia e
grazie.
Enrico.
Grazie.
Allora, incontrare le cose sembra essere un'urgenza straordinaria in un tempo di tragica virtualità che ci appiattisce, che ci impoverisce un po', è vero?
Sì, indubbiamente oggi più che incontrare scontriamo con le cose, perché non le vediamo e quindi ci andiamo a sbattere addosso, direi così. Il nostro tentativo di questo titolo è di fare un'esperienza già iniziata tempo fa di collaborazione, appunto per riproporci in un dialogo con il mondo oggettivo e incontrarle vuol dire vederle frontalmente, no? Quindi vuol dire vedere anche le cose, non lasciarle sfuggire.
Allora inciampiamo nelle cose,
ecco, appunto,
ordinariamente inciampiamo nelle cose, ci intralciano.
Sì, c'è una violenza dovuta proprio a questa incapacità di comunicazione, di recepire la realtà dell'altro, direi, che è emergente, appunto, di estrema importanza.
Allora la cosa quasi come un simulacro dell'altro, quindi
sì,
come
sì,
una
sì,
sfida,
il mondo, diciamo, ecco. Quasi incontrare il mondo, ecco.
Quindi a metterci comunque, sì, in comunicazione con l'esterno e a non chiuderci nel nostro universo contaminato di sola virtualità, insomma.
Sì, che poi oggi in modo particolare con la virtualità e poi in generale come morte proprio del soggetto, perché il soggetto da solo non riesce a vivere, si illude di vivere ma non vive.
Un grande messaggio veramente di grande attualità. Avrete già sentito, amici in ascolto, che Enrico Pinto condisce, se così possiamo dire, la sua produzione artistica manuale di importanti riflessioni filosofiche che affondano proprio nella riflessione filosofica contemporanea. La voce di Cecilia, allora parliamo del suo approccio alla tessitura, quello che definisce nel catalogo di Incontrare le cose tessitura pre-industriale, cioè quella che esce dal telaio, il telaio sì, antico che usavano un tempo le donne fin dall'antichità, insomma, Penelope, ecco. Allora, che cosa, parliamo di questo approccio che tra l'altro non è nella sua vita una presenza antica, è una scoperta recente, vero?
Una scoperta recente, sì, una scoperta così casuale che però poi sempre più mi ha incuriosito, perché è un linguaggio molto molto interessante questo della tessitura, perché questo mettere filo dopo filo che forma poi l'oggetto è appunto è un po' come incontrare le cose, no? Perché dal nulla, cioè da un filo, si crea qualche cosa che diventa poi altro dal filo stesso e dà anche un altro significato poi a questo filo. E quindi la casualità dell'incontro, certo, poi ha comportato che io poi, insomma, abbia studiato, abbia lavorato e abbia imparato ad usare questo strumento. Però devo dire che è uno strumento molto molto interessante. Poi, strada facendo, la curiosità è andata oltre e ho cominciato poi a tessere fuori dal telaio. Anche questo è altrettanto interessante, perché è un modo diverso di ottenere sempre oggetti.
Allora, ricordiamo che l'uso del telaio, la particolarità dell'uso del telaio, come ha accennato Cecilia, è in questa sovrapposizione di trama e ordito, nella quale possiamo trovare una metafora del vivere quotidiano, se vogliamo, che comporta sempre, no, una sovrapposizione, un intreccio. No? Appunto una tessitura. E da questo schema mentale, così facilmente applicabile, no, alla vita di ogni giorno, appunto Cecilia è andata oltre, ha esportato l'intreccio di trama e ordito anche nella costruzione di altri oggetti, non esclusivamente strettamente tessili. No? Ecco, vogliamo fare qualche esempio? Io sto sfogliando il catalogo e vedo contaminazioni di fili con ruote di bicicletta, ad esempio, sì, con oggetti in plastica, con oggetti riciclati dagli usi più diversi.
Dagli usi più diversi, perché
addirittura confezioni di CD, confezioni di plastica.
Perché per me
CD
è l'oggetto che mi fa venire poi l'idea di farci qualcosa. E quindi possono essere gli scarti, di falegnameria, scarti di fabbro, oppure appunto i CD-ROM, no? I CD-ROM che sono così
sono oggetti
presenti,
molto belli, no? Sono di uso quotidiano, sono anche belli, sono così tecnologici, e qui li vediamo a confronto con contaminati dal filo, che invece è una presenza eterna, antica, ad ogni tempo, no? Un filo rosso. C'è molto nelle vostre opere incontrare le cose, c'è molto la cultura del riciclo, che pure oggi è così attuale, no? Dare agli oggetti nei quali, come diceva Enrico, ci imbattiamo, con i quali ci scontriamo, un'altra destinazione, rivalutarli, ascoltarli in quello che ci comunicano, vederli magari in altra funzione, in altro contesto e attualizzarli. È così attuale il riciclo anche per ragioni, insomma, economiche, no? E sarebbe importante rilanciare questa attenzione.
Il riciclo oggi è anche diventato un'esigenza morale, un'esigenza morale. È chiaro che questo approcciare un sentire davanti a un oggetto, una materia abbandonata, e ritornarci sopra per far sì che acquisti una nuova modo di essere, che mantiene sempre un legame con la sua specificità di natura, ma ne propone anche un altro modo di recepirla. Questo mi pare un punto di vitalità piuttosto importante. Per aggiungere una cosa, che è questa: sì, infatti oggi si parla molto anche di arte applicata, di ritorno all'artigianato, questo è un tentativo di uscire fuori sia dal virtuale, si propone anche come risposta economica, io penso però che dovrebbe essere soprattutto la risposta esistenziale. Pertanto questo vedere un rapporto col fare e il fare bene prende due aspetti: uno in generale quello morale, che è quello di attenersi a una storia, a una tecnica, a una conoscenza che viene applicata, e un'altra quella di trasformare questa dimensione morale del fare in una dimensione etica. Cioè la grande tecnica, dice un filosofo, anzi un economista che mi piace molto, Sennett, Richard Sennett, dice
ripetiamo il nome, scusa,
Richard Sennett afferma una frase che a me è molto colpito, mi ha dato da riflettere: la grande tecnica, il grande mestiere si trasforma appunto in dimensione etica, questa capacità. Allora ecco che noi da una situazione del tutto sociale, morale, passiamo a un problema individuale, e quindi questo rapporto con queste cose è attraversato dalla nostra necessità interiore. E questa necessità interiore è quella che ci permette, nella conoscenza di una tradizione storica, di rielaborarle individualmente. Quindi aggiungiamo una tecnica nuova, innovativa. Ecco, è lo stesso procedimento di un oggetto che trovi e che lo devi rielaborare.
Lo rielabori, lo reinventi.
Sì, lo reinventi, dà un'altra immagine, un'altra presenza nel tempo.
La trasformazione, questo ci riporta alla trasformazione del mondo, no? Alla vocazione originaria dell'uomo di adattare il suo ambiente eticamente alle proprie necessità.
Certo, il mondo culturale potrebbe.
Trasformare le cose e... Voi scrivete nel vostro catalogo, le cose in risposta ci trasformano, possiamo sintetizzare così questa dinamica,
certo.
No?
È perché lo scambio trasforma da ambo le parti, non nello scambio.
Evidentemente, quindi nel trasformare le cose ne veniamo trasformati e questo ci conduce appunto alla dimensione etica, come appunto ha appena spiegato Enrico. Allora, cari amici, ricordo che sono a colloquio con Enrico Pinto e Cecilia Natale, moglie e marito, artisti di cose, incontrare le cose, la mostra che sta per inaugurarsi alla Casina delle Civette a Roma da sabato 5 ottobre al 24 fino al 24 novembre. Vedremo delle cose dunque ripensate, provengono Cecilia e Enrico da due specializzazioni diverse che cercano di incontrarsi con questa occasione, quindi è un dialogo sia dei due artisti con le cose, con il mondo delle cose, sia un dialogo tra di loro attraverso le diverse specializzazioni, tessitura e in questo caso per quanto riguarda Enrico ceramica e gioielli, ma lui è anche pittore, scultore e molte altre cose. Ceramica e gioielli, Enrico, appunto. Tanto vorrei dire una cosa, come interruzione, come così intermezzo, vorrei che Cecilia mi descrivesse, cioè descrivesse ai nostri amici il gioiello che porta appeso al collo.
Questo è un telaio. Un telaio con un filo, con un gomitolo e con un filo di lana rosso che percorre questo telaio, e è proprio un omaggio alla tessitura, è un omaggio a questo mestiere.
Sì, è pieno di colori, perché oltre al filo rosso ci sono anche alla base le riferimenti
agli altri colori
ma non abbiamo detto la cosa fondamentale, che questo gioiello è un dono ed è un manufatto di Enrico.
Sì, è stato per un'occasione di
un anniversario, un compleanno. Quindi Enrico ha confezionato questo gioiello, ha creato questo gioiello che raffigura un telaio, appunto, che Cecilia porta al collo come emblema della propria professione, anche dell'amore di Enrico. Allora, con l'occhio a questi gioielli così originali, così straordinari, che citano anche la storia dell'arte, la storia dell'architettura, com'è possibile, Enrico, e quindi abbiamo il catalogo diversi, com'è possibile nelle forme di oggetti così grandi, di strutture architettoniche, quindi grandi, che abitano le nostre città, ecco, cosa hanno in comune le forme grandi dell'architettura con le forme piccole del gioiello?
Beh, hanno in comune soprattutto la sintesi geometrica, come dell'architettura. Poi hanno l'aspetto della tridimensionalità o quadridimensionalità, perché abbiamo pure la dinamica che si aggiunge al tempo. E praticamente, siccome un anello in particolare ruota in uno spazio sferico o circolare, lì ecco che ci sono anche questi elementi plastici che a me interessano in modo particolare quando faccio un anello, e quindi nei gioielli che presento la serie dedicata agli architetti è proprio solo quella fatalità,
anelli.
Insomma, è uscito sempre fuori questo interesse all'architettura man mano li facevo, mentre in altri, con omaggio a Max Ernst, a Miró, a questa gente, a questi artisti noti del passato, ci sono due cose che io ho voluto affrontare. Una, un omaggio a chi nella storia dell'arte contemporanea ci ha lasciato dei segni fondamentali per capire il presente, e due, la sfida a ritrovare nella specificità del mio mestiere e delle materie del mio mestiere una capacità espressiva della stessa specificità che invece era nella pittura o nella scultura che hanno fatto loro.
Però quindi inaugurare una sorta di storia dell'arte attraverso il gioiello, di storia del gioiello come un capitolo che già esiste, peraltro,
sì,
già già, però insomma di liberarlo semplice ambito dell'artigianato di prestigio per portarlo proprio nell'ambito dell'arte, insomma.
Beh, mi auguro sì di averlo fatto.
Anche perché questo. Il gioiello è una presenza costante come la tessitura nella storia dell'umanità antichissima, citavamo Penelope, ma mi vengono in mente anche le parche, eccetera, così come i gioielli, gli anelli, di collari, eccetera.
Sempre stati uno dei simboli del talismani, nei rituali. E quindi poi in realtà questa mia mostra nostra, ma insomma mia, a proposito dell'oreficeria della ceramica, è soprattutto un riconoscimento, ecco, un riconoscimento a questa storia che c'è dietro. Infatti il sottotitolo, per quello che mi riguarda, è titolato I gioielli mancanti, cioè artisti che spesso non hanno, loro non l'hanno realizzati perché non erano orafi, né spesso li hanno fatti realizzare, pur mantenendo una certa condizione. E quindi ho sentito l'anello mancante consiste in questo, ma i gioielli di questa gente ci sono nel tempo? Allora mi sono levato
Mi sembra di aver capito che nel gioiello si possono riassumere tutti gli approcci della storia dell'arte, appunto della storia dell'architettura, della storia della scultura, perché l'oggetto è un oggetto tridimensionale, è un oggetto che si rifà a linee geometriche, a colori, a un design, per cui possiamo trovare riassunti nel gioiello tutti i significati, tutte le indicazioni della storia dell'arte, di varie arti figurative, un po' come una sintesi, con in più la portabilità. No?
Sì,
che
certo.
Poi che è un'opera d'arte altamente portatile, insomma.
Sì, penso di sì, io anche da come viene raccontato poi da chi porta i gioielli, che ci creano lentamente un legame, un'intimità, un incontro con l'oggetto, quindi un incontro con le cose.
I gioielli mancanti, io vorrei provare a descrivere qualcuna di queste opere, ripeto, sto sfogliando il catalogo di Incontrare le cose, ripeto, da sabato il 5 ottobre fino al 24 novembre alla Casina delle Civette, Musei di Villa Torlonia, qui a Roma. Vorrei provare a descrivere qualcuno di questi oggetti, di queste cose pensate e ripensate. Iniziamo da un'opera di Cecilia. Quale?
Ma per esempio la Stella Antino, la stella che ha il titolo, rifacendosi a Margherita Yourcenar, Le memorie di Adriano. Adriano, l'imperatore Adriano, aveva questo amante, Antino. Quando Antino morì, Adriano intestò, diciamo, una stella ad Antino. E io ho cercato di riprodurre questa stella, diciamo così, è formato da un disco di metallo, lo stesso che viene usato per fare le botti, oggi invecchiano il vino
in botti d'acciaio,
d'acciaio. E per dare poi questa idea di stella e di raggi della stella,
i fili,
ho usato degli elastici colorati. Poi li ho messi, diciamo, sotto una mezza sfera di Perspex, e quindi sotto uno specchio sempre in Perspex.
Quindi effetto luminescente.
E quindi un effetto di luminescenza e...
Quindi c'è sempre comunque il pensiero al mito, il pensiero alla storia, al passato, ecco, proprio per legare non soltanto le cose a noi e noi alle cose, ma anche i tempi, no?
Sì.
Il tempo antico con il tempo presente. E dalle opere di Enrico cosa vogliamo scegliere? Non abbiamo parlato della ceramica, per esempio,
anche...
no? Una serie di brocche almeno, no? Di caraffe che hanno proprio... la linea degli oggetti di design.
Sì, hanno evidentemente questa linea di design perché ci appartiene nell'epoca, però nel contempo, come scrive anche nella presentazione un critico a proposito della mia ceramica, c'è anche una memoria molto quasi etrusca in questi
sono molto essenziali
attacchi, sì, essenziali in questa aspetto del dover usare l'oggetto. Ecco, io volevo uscire
quindi
fuori.
Un omaggio proprio all'uso.
Sì, all'uso, l'oggetto quotidiano. Che chiede di essere preso, di essere usato e non più di essere soltanto contemplato esteticamente.
Sotto la teca di un museo.
Sotto la teca di un museo oppure sul tavolo di un arredamento tipico moderno dove la cosa va vista più che usata. Questo è un aspetto che nelle ceramiche ho sentito.
Incontrare le cose, non lasciarle lontane, non guardarle da lontano. Sì.
Loro che ti richiedono.
Sì,
perché tu hai ascoltato questa loro richiesta.
E poi vogliamo provare a descrivere, ad esempio, ecco uno dei gioielli ispirati alla serie dei pianeti, sono dei, anche in questo caso, dei ciondoli, vero?
Sì, sì. Sì.
Ognuno dedicato a un pianeta. In questo caso, come i materiali usati sono pietre, oro?
Sì, a volte ci sono, per esempio, per
anche
quelli
sassi,
intitolati
ciottoli.
Meteoriti, spesso ci sono anche elementi di ferro, argento, è sempre un incontro con un'espressione articolata, una concomitanza di cose che devono poi alla fine dar forma, riuscire in una forma. E questa articolazione più complessa, che mi sembra storica, insomma anche filosoficamente, no? È già da tempo che si dice che appunto dobbiamo passare dall'io al noi. Ecco, io tento di farlo con le materie.
E vorrei concludere con la sezione delle opere comuni, le opere a quattro mani. Ecco, ne vogliamo descrivere una di queste?
Provo io? Allora, questo sarà molto bello perché non veniva
nel nome dell'incontro.
Sì,
no?
Nel nome dell'incontro, la chiave lei, la sua attività a Cecilia, facevo la mia, a un certo punto ci si è trovate delle forme mie in metallo che non andava avanti, a lei ovviamente assieme, forse ovviamente di lavorarci con il filo, e in alcune devo dire che per me è stata una nuova esperienza con la materia. Perché questo filo articolato, come se fosse un colore manovrabile, un pennarello spaziale, questo avvolgere con questa materia che si è comunicata assieme, perché ognuno poi interveniva, c'è stato dei momenti in cui c'è stato proprio una specie di sonata a quattro mani.
Bellissimo,
ecco.
È da credere che un giorno Enrico Pinto si metterà al telaio e Cecilia potrà...
Io perché non ne voglio aggiungere un'altra attività, se no l'avrei fatto volentieri.
Ecco, quindi questo contagio magari potrebbe essere questa collaborazione.
Sì, ecco, diciamo che anche a me ha affascinato, ha interessato, mi ha permesso col tempo, perché ormai è tanto che siamo assieme, di assimilarlo dentro questa natura di questa materia di attività di Cecilia. E c'è stata poi una intersezione a un certo momento in cui queste cose si sono date, secondo me, piuttosto positivamente.
Vorrei concludere questo incontro con suggerendovi e proponendovi uno slogan: incontrare le cose per incontrarci di nuovo gli uni gli altri. Mi sembra che la vostra vicenda sia esemplare. Dare vita alle cose, animare le cose per animare noi stessi e il nostro rapporto reciproco di persone.
Sì, almeno per tentarlo.
Almeno tentarlo.
Ma anche per saperle vedere le cose.
Così, per saper vedere gli altri. Anche, no?
Anche saper vedere, vedere gli altri.
Saper
come no?
Comprendere il prossimo. No?
Perché cioè, in ogni cosa ci può essere ben oltre ciò che si vede, ciò che appare. E quindi così come nelle persone, no?
Ecco, il cambio di destinazione di oggetti, ecco il riciclo sapiente ed estetico. Per salutarvi, qual è l'ultima cosa che guardi prima di chiudere gli occhi quando vai a dormire?
È un po' difficile. Cosa guardo? Forse più che guardare penso, ripenso.
Occhi chiusi dunque, quegli occhi sono chiusi.
Sì, gli occhi sono chiusi.
Ma prima di chiuderli, l'ultima cosa che rimane impressa? È una domanda semplice, banale.
Sì, sì, bene.
Soffitto,
quando imparavo a tessere erano gli schemi per fare i tessuti.
Enrico?
Io devo dire, secondo quello che sto
facendo,
sulle cose che sto lavorando, sì, mi addormento riflettendoci, riepilogo un po' mia giornata. A volte mi è successo pure di sognarne la soluzione.
Oh, meraviglioso. Grazie infinite a Enrico Pinto e Cecilia Natale, in mostra alla Casina delle Civette a Roma con Incontrare le cose da sabato 5 ottobre fino a 24 novembre. Grazie, buon lavoro per altri progetti altrettanto stimolanti.
Grazie a lei e
cari amici, cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.